a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata della Spirale Ludica. Ora, forse in effetti, prima di cominciare, qualche spiegazione è d'obbligo. Oggi dovrebbe essere la puntata di metà settimana e immagino che vi aspettiate una boss fight, che peraltro l'altra settimana non c'è stata. E invece, quanto pare, se guardate là sopra l'etichetta di questa puntata che sto registrando, non è boss fight. Cosa sta succedendo? È finito tutto? No. Allora, il podcast è cominciato da poco e quindi vorrei che fosse chiaro il fatto che è ancora tutto, come si può dire, non c'è ancora niente di fisso. Molte cose possono ancora essere cambiate. Ed è proprio quello che sta succedendo in questo periodo. Sono in una piccola fase di, non dico rivoluzione, però, come si può dire, diciamo che sto riarredando, ecco. E quindi cambierà qualche cosina. Sparirà la boss fight? No, assolutamente no. Vuol dire semplicemente che da questo momento in poi il mercoledì non è più la giornata esclusiva in cui uscirà la boss fight, ma potrebbero uscire anche altre rubriche, così per alternare e cercare di dare un po' di varietà in più. Oggi, peraltro, parleremo di un argomento un po' scottante che infiamma un po' la rete, quindi direi che, fatte le dovute spiegazioni, possiamo proprio cominciare. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Perché chi non gioca è vecchio dentro. Allora, oggi parliamo, come si può dire, di un argomento tosto, un argomento molto molto caldo, che negli ultimi anni ha infiammato la rete attraverso i social. Ossia, parliamo della cosiddetta woke culture, quella che in America viene chiamata così, di cui fanno parte quelli che vengono etichettati notoriamente sui social come SJW, no? SJW, Social Justice Warriors. Termine che ha assunto un'accezione anche abbastanza negativa, no? Perché si associa tendenzialmente a queste figure dei leoni da tastiera che aggrediscono verbalmente chiunque non la pensi come loro. Ora, internet e i social purtroppo favoriscono veramente tanto questo fenomeno della polarizzazione, dell'estremizzazione delle idee e quindi del conflitto verbale di fazioni che non la pensano allo stesso modo, quando sarebbe in realtà molto molto più bello se favorissero invece un dialogo e quindi il raggiungimento di una posizione comune, ma questo non succede. E questo fa peraltro sì che la posizione più provocatoria e feroce che si possa tenere dai giorni nostri è proprio quella moderata, quella di mezzo, quella che vede un po' il bene e il male in entrambe le cose, quella che forse, tutto sommato, e perdonatemi forse peccherò di presunzione, ma quella che agisce in qualche modo più razionale, vedendo la realtà per quel che è, cioè qualcosa di grigio, qualcosa dove il bianco e il nero non sono che delle fantasie. Mi rendo conto che questa frase potrà suonare veramente un po' presuntuosa, un po' così, però io sono fieramente convinto di questa cosa. Il bene e il male assoluti sono concetti che non esistono. Ogni cosa ha delle sfumature. E lo ha anche il discorso che sto per farvi. Cercherò, infatti, di guardare da un punto di vista esterno, cercando di analizzarlo il più lucidamente possibile. Quindi questo non significa che sarò l'incarnazione dell'obiettività, perché non posso esserlo, sono un essere umano come lo siamo tutti, però cercherò quantomeno di usare un certo distacco e cercare di guardare questa cosa dall'esterno. Ora, i temi sociali hanno fatto il loro ingresso da un po' di anni a questa parte in modo molto molto brutale, anche se vogliamo, all'interno dell'industria dell'intrattenimento. Industria che è composta dall'industria del cinema, dall'industria dell'editoria e da quella di cui ci occupiamo di solito, cioè dall'industria ludica e nello specifico quella videoludica. Ora, come avrete potuto notare su internet, c'è, come dicevo prima, questo forte contrasto tra posizioni estreme, e se tutto sommato alla base di talune posizioni estreme comunque ci sono degli ideali di giustizia ed equità che io assolutamente condivido, cosa che spesso e volentieri dall'altra parte non c'è, il modo in cui questo discorso viene affrontato è assolutamente brutale, intollerante e intransigente. Ed è un metodo con cui io non vado assolutamente d'accordo. Per me non è così che si fanno le cose, non è urlando che si crea il cambiamento, non è rovesciando uno stereotipo, un modello, che si crea del cambiamento. Il cambiamento si crea col dialogo. Ed è quello che in qualche modo proverò a fare con la puntata di oggi, cioè cercare di vedere un dialogo tra le due parti e magari anche stabilire un dialogo con voi su Facebook quando questa puntata comparirà sulla pagina Facebook di questo podcast. Allora, come vi dicevo, l'ingresso della tematica sociale all'interno dell'ambiente videoludico è stato fortissimo negli ultimi anni ed è andato esacerbandosi soprattutto quando c'è stato quello che era il Gamergate, cioè quello scandalo che cominciò con i presunti favori sessuali di una sviluppatrice di videogiochi che, stando alle voci, perché poi qui parliamo soltanto di voci, quindi parliamo di aria fritta, stando alle voci si era portata a letto un giornalista videoludico il quale aveva in qualche modo favorito delle buone recensioni per quello che sarebbe stato il suo gioco. Ecco, questa è stata la pietra dello scandalo che poi ha fatto entrare in modo molto molto violento anche il tema dell'inclusività, della presenza della donna all'interno dell'ambiente videoludico, proprio dentro a questo tipo di discussione. Chiaramente, essendo cominciato con uno scandalo, i toni sono cominciati a essere immediatamente accesi, quindi questo argomento non ha mai, mai smesso di essere una fonte di contrasto molto, molto forte. Però, cosa succede? Quando l'unico piano su cui si discute, l'unico mezzo che si usa per discutere di un argomento, sono le urla e l'alzare la voce, si tende a vedere e a notare di più chi alza la voce in modo più forte. E chi è che alza la voce in modo più forte? Di solito alza la voce più forte, alza la voce di più, quindi urla più forte, chi ha una posizione più estrema. Chi ha le posizioni più estreme tendenzialmente tende a prendere e a raccogliere questi ideali di equità sociale e a trasformarli spesso e volentieri in non un punto di forza, ma ad usarli come voce per invece quello che all'atto pratico diventa un semplice ribaltamento del modello attuale, che, diciamoci la verità, non è né giusto né corretto nei confronti di tantissime persone, ed è un discorso veramente troppo complesso da affrontare per come viene fatto sui social media. Quindi no, il social media già di per sé è qualcosa che favorisce molto la comparsa di queste semplificazioni e di questi estremismi. Cosa succede che però questi estremismi diventano in qualche modo involontariamente, perché non è un qualcosa che succeda volontariamente, ma essendo trattandosi della voce più forte in assoluto, diventano un po' lo specchio di quello che invece dovrebbero essere ideali decisamente più giusti. Dall'altra parte, quindi, chi ha un'azienda cosa vede, cosa succede a chi ha un'azienda e che cosa vede, cosa percepisce, come agisce. Soprattutto se parliamo di grandi aziende. L'azienda, prima di tutto, che cos'è? L'azienda, prima di tutto, è una macchina creata con l'apposito scopo di generare profitto. Un'azienda ha come unico scopo quello di generare profitto. Ok? Poi ci sono le organizzazioni, le ONG, eccetera, eccetera. Quelle non sono aziende. Un'azienda, un'industria, produce per guadagnare. Quindi, e quella videoludica è esattamente questo, è un'azienda, è un'industria, quindi produce per guadagnare. Lo rimarco perché ci sono persone che in qualche modo credono che il permeare di alcuni ideali all'interno dell'industria sia una forma di presa di coscienza. Non esiste nessuna presa di coscienza, ok? Scusatemi, lo dico in modo brutale, non esiste nessuna presa di coscienza. Un'industria fa quello che può per generare il maggior profitto possibile. Quindi, cosa succede? Da una parte abbiamo queste voci, questa tematica sociale che sta a cuore a molti, e dall'altra abbiamo qualcuno che genera, crea prodotti di tipo creativo, quindi non macchine, non palazzi, non strumenti neutri, ma qualcosa che in un modo o in un altro veicola delle idee. E che come lo fa? Chiaramente, per poter avere il maggior appeal possibile, quindi poterne vendere il maggior numero di copie possibile del proprio prodotto, cerca di appellarsi a queste idee. E cerca di farlo come? Cerca di farlo andando ad appellarsi alla cosa, all'aggancio più facile, che sono le emozioni. L'emotività è il veicolo portante, tendenzialmente, è un po' la colonna, il modo in cui l'estremista tendenzialmente affronta il discorso che gli sta a cuore. E quindi, essendo l'estremista un po' quello che maggiormente si vede su internet, che cosa succede? Che io, industria che cerco di fare profitto, cerco di andare in quella nicchia di mercato producendo qualcosa che si allinei al prodotto dell'estremismo che urla più forte, che in qualche modo sembra essere più in voga, e sottolineo sembra, perché la realtà è sempre molto più complessa di come la si vede. Questa cosa fa? Genera mostri, signori. Questo tipo di mentalità è strutturata in modo tale da essere gioco forza una stortura. Perché? Ovviamente il maggior specchio, il maggior punto, cioè la migliore visuale che si può godere su un fenomeno è fatta dalle statistiche e da quello che si vede sui social media, perché è lì che il pubblico veicola la propria opinione. Quindi, in base a quello specchio, chi produce vede che cosa interessa al pubblico. Se quello che vede per la maggiore è un modello fatto in un certo modo, sicuramente prenderà quel modello per incorporarlo nel proprio prodotto e venderlo. Perché ovviamente, se il mio prodotto si allinea con le tue idee, tu compri il mio prodotto e mi dai i soldi. Quindi, prima di tutto, ricordatevi questa cosa: pensare che soprattutto una multinazionale possa fare qualcosa spinta da una qualche forma di coscienza è un po' come credere a Babbo Natale. È una macchina troppo grande, con troppi ingranaggi, per avere una coscienza, una multinazionale. Possiamo crederlo di una piccola industria, di una piccola azienda. Possiamo credere che il negozietto magari sotto casa attui un certo tipo di politiche, chiamiamole così, in virtù della coscienza di chi lo gestisce, perché chi lo gestisce spesso e volentieri è una persona con uno o due dipendenti. È la persona che ha una coscienza. Un collettivo è formato da troppe persone per avere una coscienza unica. E spesso e volentieri quello che tiene unito questo collettivo è l'idea alla base di questo collettivo. E nel caso di un'azienda, l'idea alla base è il profitto. Quindi, davvero, ho aperto questa parentesi perché non credete mai che un'azienda davvero stia cominciando a credere nell'innovazione. L'azienda è l'ultima che segue. L'azienda arriva nell'esatto momento in cui l'ambiente sta cambiando, è già in buona, ad un buon punto del cambiamento e si allinea per poter continuare a mantenere il proprio flusso di ingresso economico. Quindi, come vi dicevo, cosa succede? Succede questa cosa, succede che da un lato abbiamo un pubblico che sui social mette in mostra con voce molto molto forte una serie di idee che vengono prese e in qualche modo amplificate, ovviamente per far scalpore, per fare maggiore presa, da chi a quel punto crea il videogioco. E quindi si viene a creare una mostruosità dove la tematica trattata diventa una parodia di se stessa. Perché? Ora, molti dicono, ci sono due grosse posizioni all'interno della community videoludica. La prima dice che questa woke culture in qualche modo è un cancro che sta rovinando l'industria. E un'altra fazione, che tendenzialmente è quella della woke culture, che dice che i videogiochi devono andare in questa direzione e che spesso e volentieri non stanno facendo abbastanza, per cui ci sono anche tanti fronti su cui si combatte questa battaglia. Ora, io sono convinto di una cosa. Io sono convinto che la verità, come ho già detto prima, stia esattamente a metà. Cioè, la woke culture di per sé non sta letteralmente rovinando l'industria videoludica. È l'industria videoludica che, abbracciando la woke culture, sta rovinando se stessa. Voi direte, che differenza c'è? C'è una grossa differenza. Perché nell'esatto momento in cui io creo un prodotto, posso, sono io l'autore di questo prodotto, quindi non è il fattore esterno a me che sta rovinando i miei prodotti, sono io che decido attivamente di trasformare i miei prodotti in modo tendenzialmente non così gradevole per poter far appello ad un pubblico in qualche modo famelico, no? Io faccio appello a questa fame, a questa voglia estrema di divorare, perché siamo comunque una società consumistica, e lo faccio dandoti in pasto esattamente quello che vuoi in cambio del tuo denaro. Tu sei legato a quest'idea, quindi io che produco videogiochi amplificando quest'idea, portandola magari anche a degli eccessi per poter avere la maggior presa possibile su di te, che sei il mio pubblico, per poterti prendere il denaro. È qui che è l'industria la colpevole, non tanto la woke culture. Certo, di fuori esiste comunque questa legge di mercato per cui esiste un'offerta laddove c'è una domanda. Quindi è chiaro che comunque le due cose si influenzano. Però il nocciolo del problema non sta tanto nel fatto che le due cose si influenzino, quanto nel modo assolutamente distorto e spietato in cui viene condotta la propaganda, la pubblicità di un prodotto, da come viene lanciato sul mercato. È qui il grosso nodo, è qui l'elemento di disturbo. Il fatto che da un lato abbiamo un pubblico che vuole delle cose, dall'altro abbiamo qualcuno che è disposto ad alimentare il lato peggiore ed emotivo del pubblico attraverso il marketing, attraverso la pubblicità, per vendergli i propri prodotti. Questo crea un circolo vizioso terribile. Perché? Perché là dove io voglio un prodotto fatto in modo che si inseriscano bene le mie idee, tu lo fai andando ad alimentare queste mie idee in modo malato. Io la prossima volta avrò delle idee più malate in qualche modo, e tu, industria, ingigantirai ancora questo aspetto per darmi questa cosa che ingigantirà ulteriormente questa mia fame, chiamiamola così, e via discorrendo. E questo è il circolo negativo. Il circolo negativo è dato proprio dal modo in cui si distribuiscono le idee, non tanto dalle idee stesse. C'è un altro grosso esempio che io vorrei trattare, che ultimamente è salito un po' alla ribalta, anche se forse in ambienti, forse più dal lato nordamericano dei social che qua. Ora, è ovvio a tutti che oramai il videogioco non è qualcosa di prettamente maschile. Se all'inizio lo era, adesso non lo è più, e io in qualche modo ho anche voluto promuovere la presenza femminile e cercare di dare uno sguardo diverso anche a chi mi segue sulla presenza femminile all'interno della community videoludica. Ma con l'avvento della figura femminile, in qualche modo c'è stata una sorta di dispercezione. Ossia, ora come ora, ci sono delle statistiche che dicono che metà all'incirca, qui facciamo sempre un po' il conto della serva, però voglio dire, a metà, la metà del pubblico videogiocante è femminile. Questo, se vogliamo andarlo a vedere da distante, è anche vero, sicuramente. Il problema però, di cui molti non si accorgono perché c'è sempre questo piccolo piccolo caveat molto molto subdolo, è che una statistica è quanto di più manipolabile esista al mondo. Io con la statistica posso dire tutto e il contrario di tutto, perché tutto dipende non dai numeri che escono come risultati, ma da come io raccolgo i dati. E il modo in cui io raccolgo i dati e li distribuisco è fondamentale per trasmettere le idee. Perché se io dico videogiocare e all'interno di questo videogiocare includo qualunque forma di videogioco, più o meno metà del pubblico sarà un pubblico femminile. Ma basta andare un po' nel dettaglio e si scopre che in realtà questo stereotipo del fatto che esistano alcuni generi che catturano di più un pubblico femminile e alcuni generi videoludici che catturano di più un gruppo maschile non è uno stereotipo tanto infondato, è la pura verità. Quindi non è così semplice, non è metà delle videogiocatrici sono donne. Di recente ho visto su una rivista che non mi ricordo un articolo di una ragazza che diceva, si trattava di una testata videoludica straniera, inglese, non mi ricordo più se era Kotaku o cosa, comunque che diceva che ora, visto che metà del pubblico videoludico è donna, l'industria dovrebbe premurarsi di fare dei generi di videogiochi e un marketing maggiormente orientato al pubblico femminile. Ora, ci sono un paio di problemi qui. Primo, le industrie videoludiche fanno prodotti molto diversi, il mercato videoludico non è univoco e a seconda dei generi il pubblico è prevalentemente maschile o femminile. E laddove esiste una prevalenza, giustamente un'industria rivolge il suo marketing a quella prevalenza di pubblico. Io che faccio, sono una software house che produce, che cavolo ne so, buttiamo lì uno dei miei generi preferiti in assoluto, il picchiaduro, ok? Io produco dei picchiaduro, il pubblico dei picchiaduro è in gran parte un pubblico maschile. Esistono ragazze che giocano, assolutamente, non è che non esistano, però non fanno parte dello zoccolo duro della community, o meglio, fanno anche parte dello zoccolo duro della community, ma non fanno parte della maggioranza del mio pubblico. Per cui io, industria, ho il sacrosanto diritto, finché non faccio delle discriminazioni gravi, di rivolgermi al pubblico che voglio. Se io faccio questi picchiaduro dove si gioca in due, diciamo, o nei tag anche in piccole squadre da due o tre individui, ma comunque ci siamo capiti, no, e si gioca uno contro uno, e lo faccio inserendoci dentro tematiche, idee che fanno appello a un pubblico prevalentemente maschile, sono in pieno diritto di farlo. Lo so che questa cosa non piacerà, però purtroppo, ai noi, è così. Perché? Perché io che vendo, fino a che non faccio qualcosa di grave, non, come si può dire, non ti impedisco fisicamente di comprare i miei prodotti in base a un principio discriminatorio grave, come dire, no, guarda, scusami, tu sei una donna, non te lo vendo neanche il mio videogioco. No, ecco, questo sarebbe grave. Però, sapendo che il mio pubblico è maschile, è chiaro che io costruirò il mio prodotto per fare maggiormente presa su un pubblico maschile, perché è laggiù che si annida il mio target, è là che io posso vendere più copie. Perché ricordiamoci sempre che il motivo per cui io lo faccio non è per portare arte nel mondo, ma prima di tutto lo faccio per guadagnarmi da vivere, per mettermi in bocca la pagnotta giorno dopo giorno. E quindi, quando leggo dei discorsi che dicono noi donne adesso siamo metà del mercato videoludico e il marketing dovrebbe prendere in considerazione questo discorso, lo vedo come un discorso pretenzioso. Io non credo che ci sia il diritto di pretendere che un'industria, una qualunque azienda, si rivolga a te, a qualunque categoria tu faccia parte, esattamente nello stesso modo in cui si rivolge alla categoria che maggiormente gli dà guadagno. Con questo non voglio dire che non ti devono vendere i giochi. Tu, se ti piace Tekken e sei una ragazza, ma porca puttana, ma comprati Tekken e giocatelo, ma non c'è nessuno più contento di me. Io sarei molto più contento, tra l'altro, di vedere più fanciulle giocare ai picchiaduro. Voglio dire, quando ero ragazzino che cominciavo a giocare ai videogiochi e le ragazze ti stavano a non meno di un metro e mezzo di distanza se sapevano che avevi una console in casa, io ero il primo a dire: sì, ma porca puttana, ma perché deve essere così discriminato l'ambiente videoludico? Perché non ci sono le ragazze? Perché? No, non è da sfigati, non è una stronzata videogiocare. Ora questo cambiamento è successo, c'è stato un ingresso di pubblico femminile più o meno massiccio a seconda dei generi, E in questo contesto specifico, però, ci sono dei contesti in cui c'è ancora una prevalenza maschile. Questo non è sbagliato. È sbagliato nel momento in cui si cerca di impedire che affluisca un pubblico femminile, ma non è sbagliato che ci sia una prevalenza di pubblico maschile, perché tutto sommato siamo fatti diversi e in qualche modo i nostri gusti sono diversi, per cui ci sono alcune cose che mediamente, perché qui ricordatevi ragazzi che parliamo sempre di una media, ovviamente ogni individuo fa caso a sé, ma mediamente questo genere fa appello ad un pubblico maschile e non c'è niente di male. Se una ragazza vuole buttarsi e entrare, deve trovare le porte aperte, questo di sicuro, non deve avere degli ostacoli, questo no, mai. Però non si può pretendere che davvero un'industria ti tratti nello stesso identico modo in cui tratta la maggior parte, il target dei suoi utenti, se tu non sei parte di quella maggioranza. Vuoi acquisire potere? Vuoi che la tua categoria acquisisca un peso all'interno del marketing? Beh, il discorso, come vi ho già detto all'inizio, è economico. Quindi, se tu non sei una maggioranza, non puoi dire incrociamo le braccia e chiudiamo il portafogli, perché chiaramente il danno che produrresti economicamente facendo parte tu di una minoranza, quindi non producendo un ingresso economico all'azienda, non otterresti che questa azienda guardi alla tua categoria maggiormente, perché il danno non c'è. Vuoi assumere? Vuoi che la tua categoria abbia una voce maggiore? Vuoi che esista un marketing orientato di più alla categoria? Vuoi che la tua categoria sia maggiormente inclusa e trattata all'interno di quell'ambito videoludico? Beh, ora ti dirò che la soluzione che hai è esattamente il contrario di quello che stai facendo. Non devi urlare, non devi scioperare, tu devi prendere. Vuoi che ci siano, vuoi che i picchiaduro siano rivolti anche di più a un pubblico femminile? Beh, se ti piacciono i picchiaduro, convinci le tue amiche a giocare ai picchiaduro. Espandi, condividi. Ragazzi, io non lo so quante volte ho già detto questa cosa, ma il gioco esprime una buona fetta del suo potenziale positivo proprio nella condivisione. Il gioco è benessere mentale e giocare dà il suo meglio quando lo si fa con gli altri, quando si condivide, quando lo si fa non mettendosi in contrasto, ma cooperando. È questo il trucco. Sono arrivato a questo discorso e ho toccato anche questa parte di questo discorso proprio perché voglio ribadire la fondamentale importanza della condivisione in ambito ludico. Giocare è un bene, ancora di più un bene, quando è fatto insieme. Per cui anche a livello dell'industria, se volete che la vostra categoria abbia un maggior peso, condividete la vostra passione all'interno di delle persone e dell'ambito che volete che acquisti maggior peso. Fate giocare gli altri, condividete, coinvolgete, non entrate in contrasto. Cazzo! E scusatemi, perché questa cosa mi fa proprio arrabbiare. Giocare deve essere un momento di unione, non di divisione. E su questa cosa io, ragazzi, purtroppo per voi, non transigo in alcun modo. Quindi, detto questo, spero che il mio sproloquio non vi abbia annoiato troppo. Vi posterò questa puntata anche su Facebook quando uscirà, sperando che questa cosa generi peraltro una discussione positiva e costruttiva, se no vi spezzo le anche, se venite a far casino sotto nei post. Nessuna pietà per chi rompe le palle. Detto questo, vi ricordo che se non l'avete ancora fatto, ci potete seguire cliccando segui, è una cosa molto molto semplice, ma ci aiuta veramente tanto solo a me, ma anche ai ragazzi che sono con me, aiuta comunque un minimo questo podcast. Condividete e diffondete con i vostri amici questa puntata se vi ha interessato, se in qualche modo trovate che ci siano stati degli spunti di riflessione utili. Sotto in descrizione vi lascio il link al canale Telegram se volete rimanere aggiornati in tempo reale con le uscite del podcast. Il link alla pagina Facebook se volete partecipare alle discussioni. In questo momento la pagina Facebook è ancora molto embrionale perché è stata creata da poco, ma ci dedicheremo anche a quelle, la faremo crescere, e questa puntata è stata fatta in parte anche proprio pensando al generare una discussione, al creare dialogo, ecco. Vi ricordo che il buon Lorenzo, che pur non essendo stato in questa puntata, comunque fa parte del team della Spirale Ludica, fa streaming e quindi andatelo a seguire, perché vi lascio sotto il link in descrizione. Visto che ho parlato di picchiaduro, vi lascio anche il link del canale Twitch di Carla Cartacea, che è una giocatrice, anche se ultimamente non gioca più tanto, però è una giocatrice di Tekken, quindi di quando in quando là la vedrete videogiocare a Tekken, se volete vedere che sì, esistono le ragazze che giocano ai picchiaduro e... Vi lascio un link anche al suo canale, giusto perché comunque supportiamo anche le fanciulle videogiocatrici. Carla non videogioca solo sul suo canale Twitch, ma videogioca anche ed è una videogiocatrice di cui io ho una certa stima. E detto questo, io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo che, ragazzi, giocare fa bene, quindi non smettete mai di farlo.